la sofferenza o la morte. Negli ebrei comunque era legata a quella grande concezione della giustizia e della retribuzione del bene e del male in modo diverso per via della giustizia e della verità della parola di Dio. Oh, il fatto che Gesù parli di sé come la luce del mondo e della sua scomparsa, sempre in modo parabolico, come la notte, chiaramente si riferisce alla morte di Gesù che nel Vangelo di Giovanni in questi capitoli, abbiamo visto con gli attentati, al ritornello comincia a profilarsi all'orizzonte come una cosa abbastanza vicina. Quando Gesù dice la notte e la luce, in questo caso, no? Le ore del giorno, le ore della notte, usa un'immagine, un linguaggio parabolico per indicare che cosa? Per indicare la situazione della storia umana e di questo grande conflitto fra il regno di Dio e il regno di Satana, fra la luce e le tenebre, la situazione che si verifica con la presenza di Gesù, che significa la presenza sulla bilancia di un peso che fa storicamente pesare e pendere la bilancia da una parte. La sua scomparsa, intendendo per sua scomparsa la sua morte, toglie dalla scena storica questo peso, per cui o è sostituito da altri come lui, dopo di lui e come lui, ed allora la lotta continua, oppure è il prevalere delle tenebre. Parlare in questo modo, luce, tenebre, notte, giorno, mettendo in rilievo che la scomparsa di Gesù è un po' come il prendere il sopravvento, delle tenebre, significa dire che questo conflitto, che non è episodico ma universale, come dicevamo prima, no? Come vi facevo notare prima, Gesù lo ha innescato in maniera iniziale, in maniera frontale, in maniera radicale, lui stesso. Ma va continuato dopo di lui e come lui, altrimenti se non c'è nessuno a questo mondo che fa da lampione, non può che regnare il buio. È sottolineare praticamente la diversità radicale della persona di Gesù come una pianta, dicevo, piantata in questo terreno, una pianta nuova di tutta un'altra razza. Ma, senza dirlo, è sottolineare in questo modo che la sua opera, iniziata da lui, o viene continuata da altri come lui e dopo di lui, oppure si resta nella notte. Questa è una convinzione molto grossa che ha guidato i primi cristiani, non soltanto quelli che hanno conosciuto il Vangelo di Giovanni, ma anche quelli che hanno conosciuto il Vangelo di Matteo, ad esempio, perché nel Vangelo di Matteo c'è una famosa frase che dice: voi siete la luce del mondo, che è precisamente la continuazione di io sono la luce del mondo, come vedete. Ecco, qui comunque Gesù sottolinea questo, che nel grande conflitto fra la luce e le tenebre, lui rappresenta l'antitesi. Lui rappresenta l'avversario della tenebra e che se non ci sono degli avversari della tenebra, dei continuatori della luce che lui è venuto a portare, chiaramente si fa notte. Si riferisce a questo il modo di parlare. Non che Gesù non sia stato luce, non che ad esempio non si conosca la risurrezione di Gesù dalla morte, che quindi si consideri la morte di Gesù come la scomparsa di Gesù da questo mondo, ma questa frase di tipo parabolico sottolinea la funzione necessaria della luce in un mondo dominato dalle tenebre. Lui ha cominciato l'Enel, però se la centrale si spegne, l'impresa è finita. In altri termini, dietro questa frase si nasconde chiarissima tra le righe, la provocazione: voi siete la luce del mondo. Cioè, senza gente come Gesù e che faccia catena con Gesù, il mondo resta prigioniero delle tenebre, cioè dominato da questa vita vissuta per il proprio in conto proprio, per il proprio tornaconto, che è veramente la legge dominante della storia, finché non trovi il contrasto di persone alternative, di persone diverse, di persone come Gesù, dopo Gesù e con Gesù, cioè di quelli che noi chiamiamo i cristiani, con una parola che viene appunto da Cristo.
Se il mondo mi accetta, se il mondo mi riconosce per quello che io sono, perché se il mondo mi riconosce, io sono luce del mondo, padre, no? Se il mondo mi riconosce.
Ma qui nella frase e nel contesto di questa frase, no, si riferisce sicuramente all'incombere della sua morte, come si vede dal seguito, dal prima e dal dopo. Però intendere in questo modo, cioè che Gesù può fare da luce solo nella misura in cui viene accolto come tale, riconosciuto come tale, seguito come tale, questo è verissimo, è sottolineato per esempio altrove, dove si dice voi siete la luce del mondo, oppure nel prologo, no? La luce è venuta ma le tenebre non l'hanno accolta, oppure gli uomini preferiscono le tenebre alla luce. Quelle altre frasi lì sottolineano questo, che qui invece nel suo contesto questa frase si riferisce all'incombere della morte di Gesù, e con la morte di Gesù, alla scomparsa dalla scena di questo lottatore, di questa antitesi, dalla bilancia, insomma, sparisce questo peso, e se non viene sostituito non resta che la tenebra. Poi l'altra cosa che dicevi era
relativa al, cioè quelli che
Sono venuti prima di me, esatto, sono tutti ladri e briganti. Dunque la frase anche qui nel contesto, presa da sola, potrebbe significare quello che dicevi te, cioè Giovanni il Battista, i profeti, no? Tutti vuol dire tutti, no? Presa da sola, messa nel suo contesto in cui è, si vede che si riferisce a chi? A coloro con i quali si entra in dibattito agli ultimi versetti del capitolo 9. Quindi, siccome questi sono i farisei, siccome i farisei sono i fondatori di Israele, dopo i rifondatori della città di Israele, della spiritualità di Israele dopo la distruzione di Gerusalemme, l'affermazione che tutti quelli che pretendono di fare i pastori all'infuori di lui in questo contesto, e cioè l'alternativa al cristianesimo dell'epoca di Giovanni, che fu appunto il giudaismo farisaico, non sono dei pastori, sono dei mercenari, cioè sono della gente che dietro l'apparenza del proprio, cioè della spiritualità, nasconde una ricerca di sé, non l'autentica ricerca di Dio, che è il grande rimprovero mosso dal Vangelo di Giovanni agli antagonisti di Gesù, che, ripeto, rappresentano il conflitto fra il cristianesimo e il giudaismo di quell'epoca, ma al di là di questo rappresentano tutte le guide o le pretese guide del cammino umano nella storia, cioè tutti quelli che si propongono come luce del mondo o educatori, tutte le sorgenti di proposte di direzione, di impostazione della vita umana che ci sono a questo mondo all'infuori di Gesù. L'unica amicizia autentica di cui veramente fidarsi, in altri termini, è quella di Gesù. Tutti gli altri che si propongono come amici dell'uomo, se non sono stati espropriati dalla ricerca di sé, in fondo sono proposte che cercano l'affermazione di sé. Gesù dimostra di essere l'autentico pastore perché la sua morte volontaria dimostra al 100% che egli non è uno che cerca la sua gloria, come dice il capitolo quinto, cioè non è uno che cerca di sottomettere a sé gli altri attraverso la sua chiamata, ma invece è uno, la sua morte volontaria dimostra che è uno che mette se stesso al servizio degli altri. La frase qui, quindi messa nel suo contesto, non si riferisce a tutti coloro che sono stati degli autentici educatori del popolo di Dio prima di Gesù, ma si riferisce a quelli che sono in antitesi a lui, che sono poi quelli con cui si battibecca proprio alla fine del capitolo 9.
Due cose prima di pregare. La prima è questa, è che con alcuni, quelli che ci erano rimasti, perché io sono dovuto andare lunedì per un malato grave, comunque la proposta era quella di vedersi alternativamente una volta con te e una volta per conto nostro per rileggere insieme e quindi poi anche meditare queste cose qui, aiutandoci soprattutto a rendere visibile ciò che appunto che diventi un fatto tra di noi, queste parole che diventino veramente. Per cui dico, questa sera ci ringraziamo, soltanto il fatto che non c'è, perciò non va a sindacare perché o per come, la gioia perché uno c'è. Se così questo criterio lo usiamo ovunque, sarebbe un altro mondo. La gioia è solo di aver incontrato una persona. La seconda cosa che volevo dire è che, quindi, è aperto a tutti, lunedì prossimo, alle 9 di sera. Faremo breve, adesso è 10:30, non è che voglio dire una cosa breve. In quel contesto ci saranno anche delle situazioni da verificare, di cui parlare, faremo anche quello. Invece domani sera, così si è pensato, insieme con quelli di Cavallino, siccome si è pensato di fare un carnevale con i ragazzi, il 29, sabato 29, là Cavallino non è occupato, di fare un carnevale insieme con i bambini, con i genitori, con tutti quelli che vogliono. Allora domani sera, insieme con il Cavallino, ci si incontra per vedere cosa fare, cosa non fare, preparare, eccetera, queste cose qui. Anche qui, oltre che quelli che magari sono con i ragazzi, eccetera, eccetera, ma anche se c'è qualcun altro che vuole partecipare e dare il contributo, va benissimo. Io vi ringrazio fin da ora.